Vado a dare il buon pomeriggio a mister Gianni Di Marzio. Ciao Gianni, ben trovato.
Grazie Marco, grazie, buon pomeriggio anche a te.
Ciao Gianni, ben trovato. Buon pomeriggio anche a Bruno Giordano.
Ciao Marco, ciao mister, buona giornata.
Allora, e poi voglio dare anche, mi fa molto piacere averla qui con noi ospite, Francesca Benvenuti di Mediaset. Ciao Francesca, ben trovata.
Ciao, buongiorno a tutti e ciao, un abbraccio a Bruno, un saluto al mister.
Grazie Francesca, sei sempre gentile, grazie.
Allora, cerchiamo di fare una chiacchierata in questo pomeriggio con voi. Naturalmente siamo anche in attesa della conferenza del Premier Conte, ma al momento non c'è, si era dato un orario, si parla diciamo di ancora...
Deve essere intorno alle 15, Marco.
Sì, intorno alle 15, quindi aspettiamo, naturalmente vi renderemo nota di tutto durante la diretta, con tutti gli schermi accesi, stiamo cercando insomma di... attendiamo. Dicevi Gianni? Gianni,
eccomi.
Ti sentivo chiacchierare, perdona.
No.
Allora, vediamo un po' quello che succederà. Allora, sentite, io voglio un attimo parlare con voi, cerchiamo un po' di così di alleggerire parlando un po' di calcio. Vi va o volete o vi lascio un pensiero libero in apertura?
Avete
un pensierino libero, ve lo faccio girare al volo. Francesca, ce l'hai una pillolina al volo, così un libero pensiero?
Stiamo tutti quanti buoni se possiamo, perché siamo veramente forse vicini a un risultato grande, per cui non disperdiamo questo sacrificio.
Bene. Gianni, vuoi dire anche un tuo pensierino, dai, visto che siamo alla vigilia della Pasqua?
Certo, la posta in palio sicuramente è la nostra vita, che è la cosa più importante che esiste al mondo, per cui dobbiamo essere effettivamente più che responsabili.
Bruno Giordano.
Famigliamo adesso gli altri, innanzitutto.
Certo. Bruno Giordano.
No, mi riallaccio a quello che ha detto Francesca, non disperdiamo quello che abbiamo fatto fino adesso, è chiaro che c'è voglia di ritornare alla normalità, però dobbiamo tenere duro soprattutto in questo momento dove appunto le tentazioni sono tante.
Sono tante, perché poi era un po' che non capitava, tra l'altro, anche una Pasqua con un tempo così, leggevo, no? Anche questa
è
cosa.
È vero che di solito, come sempre.
Di solito è così, no? E quindi dici pure il tempo in questo momento, vabbè, però buoni calmi, si può stare, possiamo dirlo, anche in famiglia in questi giorni, cercando insomma di rispettare questa situazione, che vale per il bene, come diceva Gianni, nostro e degli altri, di tutti. Quindi grande, diciamo così, calma. Allora, proviamo anche un po' a fare una chiacchierata di calcio. Sentite, mi incuriosiva il fatto, leggendo un po' qui e là oggi di Lukaku, no? Che hanno tutti un po' parlato di questo attaccante, insomma ci stanno queste operazioni di rientro da parte di alcuni giocatori per così approcciare l'eventuale inizio della la ripresa del campionato. La coppia Lukaku-Lautaro Martinez, poi Lukaku mi sembra che ha parlato sui social con Adriano, no? Dicendo insieme avremmo segnato 70 gol, ma è più forte eventualmente, la chiedo proprio al volo, visto che c'è un giocatore, allenatore, mister Francesca, che ha seguito un sacco di partite a bordo campo, più forte la coppia eventualmente Lukaku-Lautaro o Lukaku-Adriano? Così torniamo un po' in materia Inter. Gianni Di Marzio.
Ma forse Lukaku Adriano è una coppia, secondo me, non compatibile, perché hanno più o meno le stesse caratteristiche, non solo fisiche, ma anche tattiche, oltre quelle che tecniche, vale a dire di potenza, di forza, di gioco aereo, di tenere sulla palla. Forse quello di Lukaku addirittura può essere un po' più un'ampiezza tattica, perché si allarga molto sulla destra, pur essendo un mancino, ma questo lo fa per l'intelligenza che è nata in lui, intelligenza calcistica ovviamente, non ho il piacere di conoscerlo, e per far sì che Lautaro poi si infila centralmente, perché altrimenti anche questa coppia qui potrebbe essere non similare, e invece si sono sacrificate, si adattano, e penso che sia la coppia giusta. Con Adriano forse a mio avviso andrebbero un po' a cozzarsi, a pestarsi i piedi, con la voglia entrambi sul piano egoistico di far gol, e quindi potenza fisico, come dicevo prima, io preferisco Lautaro Lukaku.
Bruno Giordano?
No, io giro la domanda: chi mettere vicino a Lautaro?
Ah, ecco. Ah, tu parti da Lautaro, tu parti da Lautaro.
È un talento assoluto. Sì. Farà una carriera sicuramente migliore di Adriano e di Lukaku, perché ha le qualità per fare una carriera da top player. Stiamo parlando di un ragazzo del 97, se non sbaglio. Già dimostrato nella grande società, una grande squadra come l'Inter, non per niente ci sono squadroni come il Barcellona che sono dietro, insomma. Lautaro è un giocatore che tra qualche anno, insomma, sarà lì a lottare per qualcosa di straordinario, e potrebbe essere addirittura il pallone d'oro.
Quindi tu ti auguri che
Bruno,
prego,
Bruno, pensi che Adriano potrebbe avere lo stesso altruismo di Lukaku in rapporto in coppia con Lautaro? Che è importante. Io per esempio Adriano l'ho sempre visto molto egoista, specialmente in zona gol. È una qualità, l'egoismo dell'attaccante, sì, puro in zona gol. Però non so se Adriano si sarebbe sacrificato come si sacrifica Lukaku allargandosi. Questa è una domanda.
No, hai detto bene prima, sono... Hai detto bene prima, sono molto simili. Uno forse lavora molto più per la squadra, e parlo di Lukaku, un giocatore che soprattutto per il gioco di Conte è più adatto. Poi può darsi con un altro tipo di allenatore, possa essere più adatto anche lo stesso Adriano. Però sono due giocatori molto, molto simili, forti, mancini, strutturati in modo straordinario. Insomma, stiamo parlando di giocatori importanti, però... Se tu mi dici scegli uno dei tre, mi prendo sicuramente Lautaro Martinez.
Che dice Francesca? Benvenuti.
Beh, dico che la coppia più forte, ma da PlayStation naturalmente, è quella composta da Lukaku e da Adriano, perché poi insomma sono d'accordo con Mister, con Bruno, insomma da un punto di vista di osservazione della realtà, insomma sono due attaccanti troppo simili per spinta, per fisicità, anche per qualità, ecco, strettamente, come dire, di tecniche e di impatto, no, sulla partita, sugli avversari. Ovviamente la coppia formata con Lautaro è più equilibrata, è più complementare. E di Lautaro mi piace sottolineare, oltre alla grande prospettiva di cui parlava Bruno, anche il fatto che lui è un giocatore che già ora dimostra una personalità importante. Io ho avuto l'occasione di intervistarlo ad esempio a Dortmund, insomma, dopo una partita che per l'Inter, ricordiamo tutti, era stata sicuramente è stata l'inizio della fine, diciamo, dell'avventura in Champions, e con grande approccio, con grande maturità lui si è relazionato anche da un punto di vista, ecco, di comunicazione. Quindi è veramente un grande giocatore a 360 gradi, secondo me.
Io potrei aggiungere, Francesca hai perfettamente ragione, potrei aggiungere solo che Lautaro è cambiato sostanzialmente da quando l'ho visto in un eliminatorio sudamericano under 20, che tra l'altro entrava solo a mezz'ora dalla fine, al secondo tempo, al posto di Simeone. Detto questo, non si dimostrava quello che si è dimostrato in Italia. Devo dire che dove ha migliorato è che non molla mai. Questa è una testardaggine, sì, una lotta in pressing a riconquistare la palla.
Quindi mi state mi state dicendo che l'Inter non lo deve assolutamente dar via questo giocatore.
No, ma non lo deve dar via.
E questo, cioè, alla fine
stiamo girando intorno, Marco.
Ci sono arrivato piano piano, ma sentendo i vostri pensieri mi sembra chiaro che farebbe un grosso errore l'Inter, no? Visto che c'è questa corte, così dicono. Ad esempio, ieri noi abbiamo avuto Braida qui ospite, e lui ha detto sinceramente, dice, se il Barcellona vuole prendere un giocatore lo prende. Fatto capire chiaramente.
Quindi la domanda è l'offerta, però non è solamente l'offerta.
Però c'è una clausola, se non erro, se pagano la clausola, poi è il giocatore che deve decidere, per carità. Però insomma, se fa un passo, io non so Giordano se va sotto il Barcellona, che dice Bruno?
Anche la tentazione di giocare vicino a Messi, anche quello fa una differenza. Insomma, no,
a meno che l'Inter non prende Messi.
Allora gli conviene rimanere lì a Lautaro.
Leo abbia abbastanza escluso in questo momento queste ipotesi, è vero. No?
È vero, è abbastanza difficile.
Bruno, oggi Marco è spigoloso.
No, ma che io vorrei cerco anche di sorridere un po', dai.
Io vedrei bene uno scambio, anche perché sono molto simili come giocatori, Suarez all'Inter e Lautaro al Barcellona.
Lo faresti tu? Lo faresti come scambio?
Io Barcellona sì, perché mi prendo un giocatore con qualche anno in meno, non so adesso se sono 6-7 anni in meno rispetto all'altro, però anche l'altro, se sta bene, stiamo parlando di uno dei primi 3-4 attaccanti al mondo, che Suarez è in forma, però nell'immediato ti può dare molto più di Lautaro in questo momento. Se guardi e poi per un pochino più in là, è chiaro che Lautaro si fa preferire per l'età, però ecco, come caratteristiche sono anche molto simili, come diceva il mister, lavora tanto, è testato come Suarez, sgomita, rientra nella propria metà campo, sono due giocatori che si somigliano abbastanza come caratteristiche.
E diciamo che la nostra almeno insomma finora il destino tra virgolette di molte grandi società della nostra Serie A è stato anche quello, no, di vivere più il presente che non la previsione, no, a lungo spettro, quindi evidentemente una grossa tentazione come può rappresentare il Barcellona, soprattutto se mai ecco nella vita proponesse uno scambio di questo tipo, non sarebbe assolutamente da disdegnare, no? Penso ai tifosi dell'Inter che insomma è vero che perderebbero un prospetto, ma insomma guadagnerebbero un giocatore fatto finito di grande carisma, di grande personalità come Suarez. C'è forse come quadratura del cerchio da registrare che il Barcellona, al di là della pandemia, di tutta la crisi che attraversa il calcio europeo, sta in un momentaccio, insomma, diciamo da un punto di vista di equilibri interni difficilmente ripetibile, no? Insomma, la crisi prima fra Messi, la dirigenza, la questione dei tagli degli stipendi, insomma, la posizione di Bartomeu che conosciamo, insomma,
non è molto solida, molto, certo,
molto flebile, quindi direi che non è proprio, diciamo, la stagione per imbarcarsi in trattative incerte o magari estenuanti. Ecco, io penso che il Barcellona, quando ripartirà tutto, avrà bisogno di certezze e forse magari neanche saranno legate a questa dirigenza.
Diciamo, volevo aggiungere una cosa, diciamo che il Barcellona può permettersi di aspettare tra virgolette un anno o due anni, no? Perché ha vinto tanto,
certo.
L'Inter invece se deve andare nell'immediato, Suarez
tu dici per vincere potrebbe essere un'operazione da prendere in considerazione nell'immediato, proprio nell'immediato. È chiaro che
Barcellona
in prospettiva
può permettersi anche di guardare oltre, l'Inter no, l'Inter adesso se non quest'anno ma il prossimo anno deve vincere per forza.
D'altra parte io metterei anche sul piatto della bilancia l'anno di nascita di Suarez, siamo attenti, perché un altro anno, oggi già Suarez è un 1987, secondo me già tiene i suoi anni, ci aggiungiamo un altro anno in più, a questo punto non lo so se conviene, se vale la pena, però se è un fatto che Suarez è tra quegli attaccanti che ha fatto più gol di tutti, questo è veramente, usiamo un po' i termini, Francesco mi perdoni, ma con Bruno ci intendiamo sul piano della terminologia calcistica di spogliatoi, questo è un animale vero, è un animale d'aria di rigore, consideriamo
sono d'accordo, sono d'accordo con lei.
Questo contro Frajak, se Liverpool e Barcellona ha fatto qualcosa come 300 gol, più i 60, 70, 80 gol che ha fatto in nazionale con l'Uruguay, che è grande quanto la Calabria. Insomma, voglio dire,
ma è adatto anche al gioco di Conte, mister adatto anche al gioco di Conte.
Esatto, perché poi tra l'altro Conte lo dovrebbe trattenere, perché se no si mangia anche l'altro orecchio di Chiellini.
Sei troppo forte, dai. Guarda.
E lì altro che derby d'Italia, mister, altro che derby d'Italia sarebbe.
Sei troppo forte. No, vabbè, stiamo parlando di un bomber, insomma, negli anni, lui al Barcellona, stavo vedendo dei numeri, al Barcellona dal 2014 ad oggi ha fatto 191 81 gol, quindi siamo...
E con il Liverpool quando ne ha fatto?
Con Liverpool ne ha fatti dal 2011, dal gennaio 2011 al 2014 ne ha fatti 82. Con l'Ajax ne ha fatti 111 in 1, 2, 3, 4 anni. Insomma, esatto. Vabbè, uno
e
che, ragazzi...
Uruguay, con la nazionale, quanti con la nazionale?
Adesso con la nazionale, aspetta, te lo dico subito al volo, ma ne ha fatti tanti pure con la nazionale. Stiamo parlando 113 presenze e 59 gol con la maglia dell'Uruguay. Insomma.
Quindi praticamente un totale più o meno così, quanto, senza usare sistematicamente a mente, a memoria, quanti gol l'ha potuto fare più o meno,
quanti totali te li dico? Quanti, guarda, totali? Io ti parlo di club, di club siamo a 411 in 627 presenze, sono caduti tutti, puto boom. Sui gol di Luis Suarez sono caduti tutti. Beh, comunque questo è un discorso che stava lanciando anche Bruno Giordano, che ci potrebbe anche stare, no? in prospettiva, cioè se vuoi in questo momento un giocatore pronto per vincere subito, ci potrebbe stare a fare uno scambio di questo tipo. È chiaro che la prospettiva è quella che poi caratterialmente stiamo parlando di due che sono molto due lottatori, sia Luis Suarez che Lautaro. Certo, dalla parte dell'Autaro c'è sicuramente l'età, essendo più giovane, come diceva anche Bruno Giordano, il Barcellona potrebbe anche permettersi, diciamo, di prenderlo e non vincere nell'immediato. Quindi come discorso secondo me filava, come costruzione, diciamo così, di una possibile operazione. Poi è chiaro che la realtà la sanno solo loro e vediamo come andrà a finire. Abbiamo ripreso Bruno Giordano che sono cadute.
Sì.
No, Bruno, ti stavo così sostenendo un po' questo tipo di costruzione che hai fatto, che ci stava tutta. Io ti voglio chiedere, mentre aspetto che c'è anche Francesca Benvenuti che abbiamo recuperato, ti voglio chiedere, Bruno, siccome siamo in attesa ancora di un'altra riunione della Lega con la FIGC per capire quello che è lo scenario, eccetera, e via dicendo, mi ha incuriosito La cosa che ha detto oggi Galdiani sulla Gazzetta. Lui dice che fa una proposta di fare una sorta di campionato come in Sud America, 2 anni, campionato nell'anno solare, no? Campionato quindi che 2020-21 comincia nel 2021, stessa cosa per il 2022, e poi dopo magari si torna all'antico, cioè un campionato nell'anno solare, no? Per ovviare. Tu, siete d'accordo voi con questo tipo? Prego
Marco, ma tu sai che il dottore Galiani è un attento e assiduo ascoltatore di Maracanã, lo sai, no?
Lo salutiamo allora.
Certo, è una proposta fatta già da Maracanã, quindi il dottor Galiani ci ha dato l'avallo a questa proposta. Siamo veramente fieri e orgogliosi di tutto questo. Perché,
tu faresti l'anno solare pure tu, Gianni?
Ma sicuramente, Maracanã già l'ha detto. L'hai detto tu, l'ha detto Bruno, l'abbiamo detto tutti quanti noi, perché è quella più giusta, come fanno in Sud America, in Argentina, le clausure, è la verità, è così.
Apertura e clausura.
Pure te, Bruno, sei d'accordo anche tu su questo? Faresti pure tu una soluzione di questo tipo?
Ma guarda, sinceramente la proposta, tutto è fattibile, però è normale che devono essere d'accordo soprattutto tutti i presidenti, sì, perché non vorrei che poi non vorrei che poi a settembre-ottobre si va dentro le aule per una squadra ed è riammesso, certo. Oppure un'altra squadra. Se si pensa, come abbiamo detto dall'inizio purtroppo di questo virus, che si pensa in grande per il calcio e invece di pensare ognuno al proprio orticello, ce la possiamo fare. Se invece ci sono gli interessi, ognuno guarda il proprio orticello, diventa tutto molto più difficile.
Ma Bruno, il vero virus in questo momento del calcio è proprio quello che hai detto tu, è una questione economica, perché se mi permetti, io immagino, è una mia supposizione, facciamo anche del fantacalcio, perché altrimenti tocchiamo la suscettibilità di qualcuno, non sia mai Dio, siamo belli tranquilli a casa nostra. Ecco, non vorrei che le società, io dico così, che le società, i contratti che hanno avuto con le televisioni, con Sky, i 200, i 300, i 400 milioni, già se li hanno avuti dalle banche, gli hanno dato già i contratti alle banche, le banche gli hanno dato i soldi e questi mo si trovano effettivamente come? Stanno in ginocchio, i soldi devono uscire da qualche parte. La realtà è questa, 2 più 2 fa 4, non per tutti i fenomeni, gli avvocati, i consulenti, i magistrati, la realtà è questa, non c'è società che non ha dato i contratti di Dazn, di Sky alle banche per avere i soldi adesso, o quantomeno adesso, ieri, e adesso devi restituire, come fai? e li devi fare uscire da qualche parte, però non li devi far uscire sulla salute dei giocatori. Bisogna trovare il sistema adatto per...
No, ci deve stare qualcuno, Gianni, ci deve stare, ci deve stare qualcuno che deve dare poi l'autorizzazione a ripartire, punto. Cioè,
a ripartire, questo
che, quindi rispettando... Francesca, benvenuti, volevi aggiungere qualcosa?
Sì.
Prego.
Volevo integrare rispetto a quello che diceva il mister, che come forse avrete letto, insomma, ci sono 200 milioni di euro di forbice che ballano di rosso, di deficit, che la Federcalcio ha stimato tra la ipotesi A, recupero del campionato regolarmente giocando a porte chiuse, quindi diciamo la migliore soluzione possibile che potremmo augurarci, e l'ipotesi B, conclusione allo stato attuale dei campionati. Cioè si parla di quasi 300 milioni di perdite per arrivare a un massimo di quasi 500 milioni di perdite, dunque un tracollo per il sistema calcio. È evidente che così si spiega perché...
Sai, io non capisco una cosa, però non capisco una cosa, Francesca, quello che tu stai dicendo, no? Che ok, però perché ci sono presidenti che non vogliono giocare? Allora, a questo punto, domanda che faccio, perché hanno interesse a non fare...
Questo calcolo che ti ho fatto riguarda tutto il sistema calcio, cioè tutti i campionati, non solamente la Serie A.
No, però voglio dire, tutti avranno delle perdite, no?
Certo. Però ci sono degli interessi ci sono degli interessi sulla permanenza nella serie che si sta disputando, sulla serie che non che si andrebbero a disputare, c'è chi vuole salire, chi vuole rimanere sotto, chi si rifiuta di accettare che qualcuno salga al posto di quella squadra lì, è ovvio, lo diciamo da sempre, Marco, purtroppo il bene comune è un'utopia, anche se dovrebbe essere il nostro faro, e quindi ed è per questo che fatichiamo a trovare una via d'uscita. Al netto della condizione sanitaria, che quella è la prima regola, naturalmente.
Un applauso a Francesco, se mi permetti, Marco, perché
come no?
La realtà è lo dobbiamo fare un applauso. Ma quegli applausi trovi da iPhone, da mandarglielo. Un applauso perché gli avrei sintetizzato che ci stanno problemi di interessi tecnici, di classifica, di posizioni, di andare in Champions che in questo momento non ci puoi andare, di retrocedere, che adesso rischi veramente di retrocedere, e invece no, è quello che deve salire, giustamente. Facciamo anche il caso del Benevento, per l'amor del cielo, senza uno togliere a nessuno, per l'amor del cielo, hanno fatto una cavalcata fino ad oggi e si potrebbero ritrovare a non andare in Serie A.
E poi non dimentichiamoci, visto che l'abbiamo detto anche ieri, ci sono praticamente delle società che stanno procedendo, non mi permetto di giudicare adesso, però ci sono delle società che stanno procedendo verso la cassa integrazione dei propri dipendenti. Quindi questo ci fa capire che nell'indotto calcio non c'è soltanto il calciatore, l'allenatore, c'è tutta una struttura e tante persone che guadagnano. Quindi se non si riprende, non è che va solo il danno per il calciatore, diciamo, al danno minimo in questo momento, no? Sono gli altri che hanno tutta l'indotto che c'ha il danno grosso. Ecco perché dico, qualcuno dice ma il calcio è l'ultimo dei problemi. È vero, verissimo, però pensiamo pure che come
però
ci
sono anche industrie, ecco, sono anche aziende,
anche le famiglie dentro al calcio.
Certo.
Ma io dico una cosa, no, riguardo a questo, cioè questa virus si è accorto impreparati, un caso eccezionale, e ha scoperto un po' alcune magagne delle società.
Esatto.
Ma noi dobbiamo essere pronti anche un domani che le televisioni si stancano di dare tutti quei soldi. Cioè, non vorrei che fra 10 anni, 15 anni, per dire, chi avrà la fortuna di seguire ancora il calcio in un certo modo, le televisioni possono anche stancarsi, perché se poi la gente non va più allo stadio, gli abbonamenti vengono a mancare.
E se non ci sono i soldi, la gente potrebbe rinunciare proprio a queste cose qui che non sono primarie.
E di conseguenza le televisioni possono dare meno soldi alle società, e non vorrei che tra qualche anno poi si ritornasse su questo e noi contavamo sugli introiti delle televisioni. Io credo che prima di tutto la società deve fare forza sulle proprie forze, e poi su quelle che possono essere sponsor.
Assolutamente.
Qui, se no, ci sono presidenti che fanno i presidenti perché c'è soltanto la televisione. Se viene a mancare la televisione, vediamo che tante società rischiano di fallire.
Bruno, che dicevi, Gianni, volevi dire qualcosa?
Aggiungevo a quello che diceva Bruno, anche perché non mettono più mano al portafoglio perché non gestiscono in maniera corretta. La realtà è questa. Certo. Vediamo se questo succede in Inghilterra.
Gestiscono i soldi delle televisioni.
Certo. Allora,
prima c'erano presidenti che aprivano il portafoglio
e adesso invece
e dovevano rendere conto. Adesso sono dei bravi, dei bravissimi gestori dei soldi della televisione o degli sponsor. Ma se questi vengono a mancare, allora non possono fare più i presidenti. Allora ecco, non facciamo il passo più lungo della gamba. Questo volevo dire.
Dove sono andati a finire quei soldi? Perché i giocatori inglesi, l'associazione inglese dei calciatori si vogliono tassare, ma vogliono prima vedere con le società, ovviamente, prima vogliono vedere i conti della società.
Certo,
questo
certo.
Lo sappiamo.
Se posso permettermi brevemente, prego. Credo che questa emergenza sanitaria, questa pandemia, sarà un'opportunità anche per rivedere la sostenibilità di tutto il sistema, ma non penso tanto a noi, cioè dico questo perché se penso appunto alla tranche che attende la Premier League dalle televisioni e parliamo di cifre che rispetto a quanto pagheranno le televisioni italiane alla Lega possono essere considerate tranquillamente il quadruplo, il quintuplo, ecco, se penso a questo rapporto così sbilanciato in Inghilterra, paese dove l'emergenza del Covid è stata intrapresa con un certo ritardo, paese che per esempio nell'ambito europeo, nelle coppe, rischia tra virgolette di tornare a giocare tra le ultime nazioni, ecco, pensate a quanto possa essere sbilanciato lì e a quanto possiamo essere noi nel nostro piccolo sbilanciati. Quindi dobbiamo ripensare anche a un calcio diverso, secondo me, quando passerà questa emergenza, un calcio più sostenibile,
più sostenibile, hai ragione. Allora siamo arrivati, io vi devo fermare perché ho sforato con i tempi, quindi grazie a Francesca Benvenuti, a Gianni Di Marzio.
Grazie a voi.
Ma si mancherebbe, ragazzi, è stato un piacere. Buona Pasqua a tutti. Bruno, ti puoi fermare un attimo? Ti chiedo
una cosa. Ci mancherebbe.
Torniamo subito, un break e torniamo.